www.redigio.it e la storia continua.
...1906... dice l'oroscopo, anno nero, la cronaca lo nega, ma solo a metà. Gli oroscopi all'alba del 1906 sono pessimisti, lasciano temere un anno nero. Crepi l'astrologo, brontolano in molti, ma occhi e orecchi sono attenti alle prime notizie dell'annata, confermano o smentiscono i pronostici? La prima copertina della Domenica del Corriere del 1906 ha una scena fosca. Un anarchico si avventa sul cardinale Casanas. Sul numero successivo Beltrami dipinge un'altra triste scena. I soldati russi, reduci dalla Manciuria, assaltano rabbiosi per la fame i ristoranti delle stazioni. Sembrerebbe dunque che i compilatori di quei tali oroscopi abbiano azzeccato il vero. Poi, il gennaio, scorre tra le cronache pacifiche. Nasce una lega nazionale tra i futuri coscritti e invita i propri membri a non definirsi classe di ferro per non dar manforte ai fabbricanti di cannoni. Si apre la conferenza di Algeciras per la sistemazione delle controversie riguardanti il Marocco e l'Africa settentrionale. Certo, sotto le parole di pace si nascondono avidi appetiti imperialistici. Tuttavia è sempre meglio che le potenze si affrontino intorno a un tavolo che su un campo di battaglia. Pascoli, a Bologna, pronuncia un bel discorso su Carducci, sulla cui cattedra è succeduto. Nel tunnel Sempione passa il primo treno. Come concludere? Con una considerazione ovvia. Gli astrologi avevano tirato ad indovinare e i fatti dell'anno scorrono per conto loro. Alcuni belli, moltissimi brutti, boh, come sempre. All'inizio di gennaio, dimissioni del governo Fortis e formazione del primo ministero Sonnino, di ordinaria amministrazione. In marzo, tragica notizia da Courier, uno dei più importanti bacini carboniferi francesi. Un'esplosione Grisù ha causato la morte di oltre 1200 minatori. 20 giorni dopo, tra l'incredula commozione di tutti, si trovano 13 minatori ancora vivi nel fondo di una galleria. Le ricerche riprendono febbrilmente e il successivo 4 aprile viene scovato miracolosamente vivo il 14° minatore, di nome Bouton, ma sarà l'ultimo. In aprile il Vesuvio si scuote. Una bocca lavica si apre verso Pompei. Il magma esce a fiumi e investe e distrugge Bosco Tre Case e assedia Torre Annunziata, giungendo sino a 100 metri dall'abitato, dove improvvisamente si arresta. Una pioggia di cenere cade su Napoli e su tutta la regione. I lapilli raggiungono Nola, a 27 chilometri dal centro partenopeo, e formano uno strato di 40 centimetri di altezza. Da Napoli a San Francisco, in California, la tragedia perseguita gli uomini. Il giorno 18, alle ore 5:12 minuti e 37 secondi, mentre la città è ancora immersa nel sonno, un violento terremoto la stritola. Un furioso incendio poi divora ciò che le scosse hanno risparmiato. I morti sono circa 500, migliaia i feriti, 100.000 senza tetto. Dal Palace Hotel fugge un italiano famoso, il tenore Caruso. Le cronache dicono che è un po' impacciato nei movimenti. Corre tra le macerie tenendo stretto un ritratto alto un metro che gli ha regalato Theodore Roosevelt. 7 mesi dopo avrà altre grane a New York. Per un galante pizzicotto dato a una certa signora Graham, sarà processato e condannato a $10 di multa. Il 28 aprile si inaugura a Milano l'esposizione internazionale e scrive la Domenica. L'audace idea che Milano concepì qualche anno fa di festeggiare l'apertura della nuova ferrovia attraverso il Sempione con un'esposizione è ormai un fatto compiuto. Tutti vorranno visitarla per constatare confortevoli progressi fatti dal nostro paese, non inferiori certo a quelli raggiunti da nazioni più ricche, più forti, più evolute dell'Italia nostra. Sui confortevoli progressi, non tutti però sono d'accordo. Frequenti e assai pesanti sono gli scioperi, in particolare fra gli operai tessili, che da decenni non sono riusciti a ottenere le richieste riduzioni dell'orario di lavoro. L'esagerato aumento dei prezzi dei generi alimentari provoca a Cagliari gravi incidenti. Più lettere e notizie dal Sempione. Il sovrano si reca a Domodossola e sul treno d'onore raggiunge Briga, superando la lunghissima galleria che è l'orgoglio degli italiani e degli svizzeri. Gran festa anche a Roma, perché viene beatificata Suor Teresa di Sant'Agostino con altre 16 carmelitane scalze di Compiègne. E Suor Teresa e le sue 16 consorelle furono decapitate a Parigi nel 1794 durante il periodo del terrore. Il Sacro Ufficio decreta di ridurre il magro stretto a sole 4 giorni all'anno. Ignoti fanno esplodere una bomba in San Pietro, molto panico, ma danni lievissimi. Per non far torto alla monarchia, qualcuno pensa di far scoppiare un petardo anche sotto il tunnel del Quirinale. Pure qui molto rumore, ma nessun danno. Nel 1906 sono molti i nomi illustri che scompaiono. Il premio Nobel Pierre Curie, scopritore del radium, con la moglie Maria Skłodowska, è travolto da un carro a Parigi. Giuseppe Giacosa, il celebre commediografo di Tristi amori e di Come le foglie. Erik Ibsen, il drammaturgo di Casa di bambola, egli degli spettri. Adelaide Ristori, una delle più famose prime donne del teatro. E nel 1906, che viene posta la prima pietra della nuova stazione ferroviaria di Milano, la cui costruzione sarà proporzionalmente più lunga e difficile del Duomo di Milano. La stazione sarà infatti terminata soltanto nel 1931, 25 anni dopo. Il Duca degli Abruzzi raggiunge il 18 giugno la punta Duoni, la più alta vetta del massiccio del Ruvenzori. Nel settembre del 1906, Roald Amundsen, che era partito per l'Artico nel 1903 a bordo di una piccola nave di sole 47 tonnellate e aveva svernato per 3 anni consecutivi 3 gracci dai ghiacci, da nome sulla costa dell'Alaska, annuncia di avere scoperto il polo magnetico boreale. E il 2 novembre l'esploratore americano Robert Peary, di ritorno da una spedizione iniziata l'anno precedente, telegrafa dall'estrema punta settentrionale del Labrador di aver raggiunto il 16 luglio 87 gradi e 64 primi di latitudine nord, superando il limite delle altre spedizioni. Il primato precedente era da solo 55 km inferiore e apparteneva all'italiano Umberto Cagni. L'avventura del volo è di gran moda e in settembre, per la prima volta in Europa, un aeroplano si solleva da terra. Il pilota è Santos Dumont, il luogo è Bagatelle, presso Parigi. Il pallone è ancora in mezzo più diffuso. L'11 novembre, dalla Piazza d'Armi di Milano, i pallonari, Usuelli e Crespi, partono per un tentativo della traversata delle Alpi. vi riescono e atterrano senza inconvenienti a Aix-les-Bains dopo un volo di 260 km e la prima traversata delle Alpi da sud a nord. Come l'aeronautica, anche l'automobilismo è in costante progresso. È un corridore Guirmes con una Darracq da 200 cavalli stabilisce il record sul chilometro lanciato alla velocità di 180 km orari. Ma la notizia più importante dell'anno, almeno per noi italiani, giunge il 24 novembre. Il ministro d'Italia annuncia al poeta Giosuè Carducci e all'istologo Camillo Golgi che l'Accademia svedese ha loro conferito premio Nobel. Il primo per la letteratura, il secondo ad Eixo con Raimond Eikayal, spagnolo, per la medicina. Al presidente americano Theodore Roosevelt va invece il Nobel della pace per la sua mediazione del conflitto russo-giapponese. Il 10 novembre, alla cerimonia ufficiale per la consegna dei Nobel, sono presenti tutti i vincitori, meno Carducci, il quale per l'avanzata età e per lo stato di salute non ha potuto affrontare il lungo viaggio. Per iniziativa di Re Oscar, il ministro di Svezia a Roma si reca a Bologna e nel giorno e ora esatti in cui la cerimonia ufficiale si celebra a Stoccolma, alla presenza di poche autorità e di intimi amici, consegna il premio, il diploma e 191.840 franchi al poeta. Ed eccoci alla fine dell'anno. La copertina dell'ultimo numero della Domenica il Corriere 1906 illustra, sulla scorta di fotografie, l'espulsione dell'ottuagenario arcivescovo di Parigi dal Palazzo della Curia. È un episodio emblematico del dissidio tra Francia e Vaticano, divenuto più aspro che mai dopo l'enciclica pontificia contro la separazione tra Stato e Chiesa attuata in Francia. La seconda, di copertina, è invece dedicata alla cerimonia del giuramento dei cadetti della Marina allo zar di Pietroburgo. Una facciata dall'aria tranquilla che nasconde una realtà esplosiva.